È una delle parole più abusate, più inflazionate, strumentalizzate, scadute in un certo senso, sia la parola amore. E se ne è perso ormai il significato, se ne parla in un modo un po' troppo superficiale, senza darle la giusta importanza. E questo non ci dovrebbe meravigliare perché sappiamo che negli ultimi tempi, come è scritto, l'amore dei più si raffredderà. Un'altra parola anch'essa inflazionata, non usata nel giusto modo, inopportunamente, la parola amicizia. Chi ha mai conosciuto la vera amicizia? È un privilegio che penso veramente sia per molti, molti pochi, di aver sperimentato una reale amicizia, una profonda amicizia. Anche perché molto spesso dipende da noi, no? Quanto siamo amabili, quanto siamo disposti ad essere amici. Quanto siamo disposti a non chiedere sempre, a non pretendere sempre, ma piuttosto a dare, quindi più che ricevere. E questo non succede soltanto nel mondo, fuori dai nostri locali, fuori dalla nostra chiesa. Purtroppo questo atteggiamento è entrato anche nelle nostre chiese, anche tra noi fratelli. Ed è per questo che dobbiamo correre ai ripari, portando la mente di quella che era la chiesa primitiva e quelli che sono stati e sono tutt'oggi gli insegnamenti sull'amicizia, sull'amore fraterno. Vogliamo aprire la Bibbia questa mattina in Vangelo di Giovanni, al capitolo 15, leggeremo dai versi da 12 a 17. Quindi Giovanni 15, da 12 a 17. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessun amore è più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Voi siete i miei amici, fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo signore, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. E vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve lo dia. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Fin qui la parola. Ho intitolato questo messaggio Amici di Gesù. E vedremo tre punti che sono l'amore più grande, diventare amico e il compito dell'amico. Qual è il nostro contesto? Ci troviamo all'ultima cena che il Signore Gesù stava condividendo con i suoi discepoli, all'ultima cena all'evento, anche se poi fisicamente loro erano usciti dalla sala, probabilmente stavano camminando, probabilmente stavano a un posto in cui si sono fermati un attimo, e il Signore stava dando delle istruzioni, piuttosto delle rassicurazioni su quello che sarebbe successo da lì a poco, perché i discepoli sarebbero rimasti soli. Lui aveva detto che sarebbero rimasti soli, ma avrebbe promesso lo Spirito Santo. È un momento un po' particolare per loro, anche perché loro erano smarriti e stava preannunciando anche delle persecuzioni. Quindi, sentendosi soli, senza il loro maestro, penso che per i discepoli non sia stata una bella esperienza. E quindi erano stati rincuorati da questo. E se vi ricordate, un po' più di un mese fa, abbiamo condiviso quelli che erano i versetti prima di questo capitolo, la famosa parabola delle vite tralci, e in quell'occasione ho detto che magari avremmo, Dio piacendo, continuato su questo brano molto bello, ed eccoci qui per la grazia di Dio. E il Signore Gesù, dopo aver spiegato l'importanza di rimanere attaccati alla vite, altrimenti i discepoli non avrebbero dovuto fare molto, anzi nulla, qui comincia a entrare un po' nello specifico, per definire qual è il rapporto che bisogna avere. Mi parla di amicizia, qualcosa di un po' più particolare. L'importanza quindi di rimanere attaccata alla vite per portare frutto, un particolare frutto. Quindi cosa avrebbero dovuto fare per diventare amici? E parte da un concetto molto importante. Questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessun amore è più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. È lo start-up proprio dell'amicizia, proprio l'inizio, la base su cui si parla. E come abbiamo accennato alla parabola della vite tralci, già al versetto 10 il Signore Gesù aveva già accennato qualcosa in merito, Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Quindi comincia da una definizione più precisa di cosa in pratica occorre fare per essere discepoli. E l'amore è la base di tutto, vediamo qui. Un amore vero, un amore che può costare la vita. E chi se non Gesù ha sperimentato, ha dimostrato un amore più efficace? Perché noi magari per un nostro figlio siamo disposti a sacrificarci, se ce ne viene chiesto, ma per un amico. E qui il Signore Gesù è andata ancora oltre, perché lui ha dato la sua vita anche per i nemici, anche per noi quando eravamo ancora nemici. E noi lo ricordiamo con gli elementi, abbiamo appena ricordato la Santa Cena, è un momento in cui il Signore Gesù stava sperimentando una morte per coloro che erano nemici, tra cui anche noi, della croce. Quindi un sacrificio enorme, che non ci viene chiesto, perché è bastato quello di Cristo una volta per tutte, no? Qui ci viene chiesto di dare la nostra vita per i nemici. E così il Signore Gesù vuole mettere in evidenza questo, che solo Lui ha potuto fare un sacrificio per i Suoi nemici. Lo ricorda anche l'Apostolo Paolo in Romani, al capitolo 5, versetti 6-8. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore, ecco, per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Non c'è bisogno di ulteriore spiegazione, è un concetto che è stato ribaduto in modo chiaro dall'Apostolo Paolo. E così andiamo al secondo punto. Cosa bisogna fare per diventare amico? Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. E qui la condizione è molto chiara, se no non ci sono i presupposti di andare avanti. Quindi non solo essere, ma fare, dimostrare chi è amico. E Gesù l'avrebbe dimostrato lì a breve, come abbiamo appena detto, e tutto il mondo l'avrebbe ricordato. Magari avrebbe avuto reazioni diverse. E ora toccava ai discepoli fare la loro parte. E qui, quando il Signore dice al versetto 15, io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore, ma vi ho chiamati amici, il Signore non si sta abbassando ai servi, anche se lui si è umiliato, e l'avrebbe anche lì dimostrato da lì a poco, perché lui rimane Signore. Ma qui è come se stesse elevando i discepoli a un livello più alto, che dà a loro una configurazione diversa, la sta dimostrando in quel momento, la sta spiegando in quel momento. È un po' come c'è il rapporto di amicizia tra il datore di lavoro e il dipendente, no? Ci sono sempre ruoli diversi, bisogna distinguere i ruoli, sennò si fa confusione e ognuno poi non fa la sua parte. Però c'è qualcosa di più del rapporto di lavoro, quando c'è l'amicizia, no? C'è la confidenza, c'è il fatto anche di condividere certe cose. Chi ha sperimentato questo è molto bello, però, ripeto, ognuno poi deve avere il suo ruolo, perché sennò non si lavora, non si va avanti. Vi ricordate chi è stato chiamato amico di Dio? Chi si ricorda? Qualcuno dice Mosè, qualcuno dice Abramo. Leggiamo in Isaia, al capitolo 41, verso 8. Ma tu Israele, mio servo Giacobbe, che ho scelto, discendenza di Abramo, amico mio. Quindi non è una cosa nuovissima che si sta vedendo nella parola di Dio, ma è qualcosa che già il Signore aveva instaurato con qualcuno in modo particolare, anche con lo stesso Adamo in Eden, prima della caduta. Quindi è già qualcosa che qualcuno aveva sperimentato, ma ora lo sta estendendo ai suoi discepoli anche a noi oggi. Perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che udite dal Padre mio. Le cose che i discepoli potevano conoscere e che magari non avevano ancora compreso pienamente, lo scopriamo, lo vediamo dalle loro risposte verso il loro maestro. E ancora si vedeva da quello che dicevano che ancora non avevano compreso pienamente ogni cosa. E noi magari, ecco, noi che veniamo dopo, diciamo, ma come avevano fatto a non capire? E in quel momento, in quella circostanza, in quel frangente, non era facile, perché loro avevano un altro tipo di bagaglio culturale, una preparazione dei testi che non corrispondeva più a quello che loro stavano sperimentando con il loro maestro, no? E quello che capita anche a noi. Anche noi veniamo da bagagli culturali, specialmente in una nazione come la nostra. Quindi quando ci interfacciamo con la parola di Dio, con concetti che pensiamo di conoscere, ma in realtà non lo sono, quindi sono nuovi per noi. Spero che sia così. Perché sono nuove? Perché l'abbiamo capito, una nuova compagine, una nuova modalità. Vengono spiegati in un modo diverso, la stessa parola poi. E quindi succede che leggiamo la parola, accettiamo quei comandamenti, li facciamo nostri, ma non riusciamo ad applicarli, oppure non riusciamo a capirli fino in fondo, perché magari non ci troviamo ancora in quel contesto, o in una circostanza particolare, in cui quella parola la possiamo applicare nella nostra vita. E quindi chiediamo al Signore di illuminarci, di darci saggezza. Quei comandamenti che noi leggiamo, che conosciamo, ma che non riusciamo ancora ad applicare. Quindi Gesù, tutto questo, sta dicendo che ai suoi amici di adesso, che non devono esserci segreti, tra amici non ci devono essere segreti, ecco perché gli dice, ti ho fatto conoscere tutte le cose, anche se loro non avevano compreso completamente. Ecco, quando questi amici sono diversi, no? Vengono, ci può capitare, un amico diverso nel senso che viene da un contesto culturale diverso, qualcosa che va al di là della nostra cultura e che magari noi spieghiamo e loro non riescono a comprendere. Ecco, lì proprio dobbiamo avere rispetto e sapere attendere. È quello che capita anche noi quando spieghiamo al nostro amico, al nostro parente, al nostro collega la parola di Dio. Capiscono subito? Riescono a capire cosa vogliamo intendere? O è pazzia per loro, come dice l'Apostolo Paolo? E quindi dobbiamo stare lì in attesa, con pazienza, in preghiera, pensando, sperando, aspettando che loro comprendano. Qualcosa che è difficile in primo impatto. Qual è il compito dell'amico allora? Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Come si scelgono gli amici? Beh, se noi conoscessimo ogni volta con chi abbiamo a che fare, capire la persona che abbiamo avanti, beh, eviteremo un sacco di problemi, no? Anche delle gaffe a volte, perché tu magari dici qualcosa che quell'altra persona non comprende oppure capisce male. E quindi si stavano un po' di c'è un po' di gelo a volte all'inizio con le persone che non conosciamo ancora. E allora succede questo: ci presentano qualcuno, oppure ci troviamo in un posto di lavoro con dei nuovi colleghi, o a scuola, dei nuovi compagni di scuola, no? Poi magari ci si frequenta, ci si esce insieme, se casomai, c'è un feeling, ma può nascere qualcosa di particolare e si continua a stare insieme. Poi tra amici si sa, no? Si hanno sempre un certo tipo di problematiche. Qual è invece stata l'esperienza di Gesù con i suoi discepoli? Leggiamo qualche esempio. Vediamo in Vangelo di Matteo, al capitolo 9, verso 9. Poi Gesù, partito di là, passando, vide un uomo chiamato Matteo che sedeva al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Ed egli, alzatosi, lo seguì. Scandalo. Mai che deve avere contatti con i pubblicani, un esattore delle tasse, immaginate un rappresentante abbastanza cospicuo, abbastanza importante dell'Agenzia delle Entrate, uno che alimenta quel tipo di macchinario. E per insomma, all'epoca erano coloro che riscuotevano, quindi lavoravano per i romani, gli occupanti, no? E quindi era una cosa brutta da vedere che uno frequentasse un pubblicano. Il Signore è andato oltre lì. Non ha visto l'apparenza, non ha visto la sua posizione di lavoro, il suo posto di lavoro, ha visto la persona che c'era dietro, il potenziale discepolo. È andato oltre. Vediamo anche un altro esempio, un po' prima, sempre il Vangelo di Matteo, capitolo 4, versetti 18 a 20. Mentre camminava lungo il mare della Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, i quali gettavano la rete in mare perché erano pescatori. E disse loro: venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Ecco, qui vedete che oltre alla chiamata specifica già si intravede lo scopo della chiamata, il compito, l'incarico che il Signore Gesù vuole affidare loro dopo una certa formazione. Quindi in questo brano vediamo Giovanni, in questo brano di Giovanni vediamo la sovranità di Gesù come Dio, che è stato lui a scegliere i suoi per uno scopo preciso. E quindi vediamo che cosa aveva intenzione di fare con loro. Quindi li ha costituiti, cioè formati con autorità, dando loro autorità di poter svolgere certi ministeri per qualcosa di particolare, qualcosa di speciale, di specifico, di importante. E non erano soltanto dei collaboratori preparati in un certo tipo di servizio, immaginate coloro che lavorano per un'ONG, non so, per l'ONU, l'UNICEF o per altre organizzazioni non governative che si occupano ad esempio degli immigrati, fanno un grande lavoro, si espongono anche da tanti pericoli, ma con tutto rispetto è un lavoro che rimane lì, fine a se stesso. Il giorno dopo? Date a mangiare a qualcuno affamato e il giorno dopo avrà fame di nuovo. C'è un antico proverbio giapponese che dice: se un uomo ha fame, non dagli del pesce, ma insegnagli a pescare. Quindi qualcosa che va al di là della semplice esigenza. Ecco, il Signore stava costituendo i suoi discepoli, stava istruendo, dando loro maturità per qualcosa di duraturo, qualcosa di eterno, qualcosa che sarebbe durato un'eternità, un ministero che avrebbe avuto una conseguenza eterna, che si sarebbe fermato lì. E questo è quello che fa Dio con i suoi discepoli. E un'altra cosa che fa è quella di mandarli affinché andiate, perché andiate. Quindi non rimanendo sulla poltrona di casa, aspettando che le cose capitano, ma muoversi, dinamicità in tutto questo, no? Che modo di andare fuori a cercare le occasioni, oppure essere attenti quando le occasioni si propongono, gli vengono proposte, a fare orecchie di mercante quando l'esigenza c'è, quando la Chiesa chiama, l'opera chiama e tu devi andare e non ti guardi intorno per vedere chi va, ma sei tu che vai affinché andiate per servire, non guardare soltanto il proprio orticello, soltanto i propri interessi, ma guardare oltre, non impegnare tutto il tempo per se stessi e dare le briciole a Dio, ma metterlo come priorità quando il Signore chiama. Andare per fare cosa? Portare frutto. E qui si riallaccia poi alla parabola della precedente, no? Della vite e tralci. Essere quei canali, il tralcio, che portano linfa dalla vite verso l'esterno per un frutto che si vede. In che modo? Come succede questo? L'abbiamo ripetuto tante volte, anche la scorsa volta, rimanendo uniti alla vite, usando poi la parabola, la similitudine. E come deve essere questo frutto? Mia moglie dice che la frutta buona si conserva di più. Io non sono tanto d'accordo, perché la frutta si guasta subito, perché reagisce con l'ambiente, no? Quindi, naturalmente, cosa fa? Se tu la metti fuori, la stacchi dall'albero, la metti su un cestino, dopo un po' si matura, naturalmente. Invece se non lo fa, se rimane lì tanti giorni senza cambiare colore, senza cambiare forma, qualcosa che non va c'è sicuramente, quindi probabilmente c'è dei conservanti. Comunque, per questa cosa parlatene con lei, io non entro in merito. Torniamo al nostro frutto. C'è una citazione di cui non ricordo l'autore che dice qualcosa del tipo: se vuoi fare qualcosa che duri in eterno, fonda una chiesa. Quindi investire qualcosa che sappiamo dura in eterno. Un altro aspetto del frutto che rimane è la costanza. Cosa succede ogni anno alla pianta? Alla stessa stagione, che fa nuovamente un frutto, giusto? Poi può succedere che faccia quel frutto, attenzione, poi può succedere che un anno qualche evento atmosferico, qualche catastrofe, qualche grandinata, una siccità o qualche parassita da fuori, può succedere che quel frutto, quel raccolto non è come l'anno scorso, quindi magari il frutto è striminzito, a volte non viene neanche per niente o di piccola quantità. Bene, allora sappiamo che quest'anno il frutto è andato così, il raccolto è andato così, ma io mi aspetto che l'anno prossimo, tranne inconvenienti, vi faccia lo stesso frutto, o forse anche di più, perché la pianta diventa anche più grande, ok? Capito la similitudine? Quindi la costanza sta proprio in questo. Io ti posso ammettere che qualche volta il tuo frutto non lo fai, ma mi aspetto che prima o poi torni sopra, cioè lo rifai di nuovo, fin quando la pianta si secca. E poi si secca, va bene, un altro discorso. Bene, se questo succede, quando c'è una amicizia consolidata, si è benedetti, affinché tutto quello che chiederete al Padre mio, al Padre nel mio nome, egli ve lo dia. C'è una sola condizione, che è quella di amarci gli uni gli altri. E chiedere nel suo nome ed imparare a farlo. Cosa vuol dire chiedere nel nome di Gesù? Quante preghiere ascoltiamo, quanto noi stessi diamo, facciamo questa preghiera, no? Nel nome di Gesù, nel suo nome. Cosa vuol dire? Vuol dire che secondo la sua approvazione, secondo quello che lui vuole per noi. E come faccio a sapere quello che vuole? Devo conoscere questo Signore, devo conoscere la sua parola, devo conoscere la sua volontà per me, oggi. Non qualcosa di astratto che rimane lì, ma vedete quella verità, quegli insegnamenti, come si applicano oggi su di me, allora lui esaudisce la preghiera, solo allora. Quando lo facciamo nel suo nome, secondo la sua volontà. È importante che ci amiamo gli uni gli altri, anche perché questo legame di amore, con questo legame di amore si possono affrontare ogni tipo di difficoltà. Ecco perché noi il martedì sera o altre occasioni in cui possiamo portare i pesi gli uni degli altri, possiamo insieme affrontare tutto questo. Da soli non faremo niente, falliremo. Abbiamo bisogno della comunione fraterna, abbiamo bisogno di amarci gli uni gli altri, sperimentarlo. Questo amore agape, che abbiamo occasione per la grazia di Dio di poterlo sperimentare, per poter affrontare le difficoltà. Le difficoltà che stavano affrontando i discepoli da lì a poco erano veramente feroci, e tutt'oggi ci sono tanti fratelli nel mondo che affrontano difficoltà che non neanche ci immaginiamo, ma che solo se uniti possono andare avanti per affrontarlo. Questo è quello che il Signore stava presentando, prospettando ai suoi discepoli, e per questo che lui ribadisce al versetto 17 che questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Sottolinea, come si fa a scuola, con la matita blu. È qualcosa di importante. Il mondo intorno a noi vuole dettare modelli di amicizia, che non esistono. E non dico che nella realtà non ci siano, non esistano delle reali amicizie durature, ma non sono certo quelle che vediamo in televisione. Non sono certo quelle che troviamo sui social network. Non sono quelle. Quanti poi si sono elevati a maestri per quanto riguarda l'amicizia? Quante si sono espressi in proposito, hanno tirato fuori massimi, aneddoti, aforismi. Dico uno, i libri come gli amici devono essere pochi e ben scelti. Sì, chi trova un amico trova un tesoro, anche se qualcuno ha aggiunto, ma non sarà che chi trova un tesoro trova un amico? Oppure al contrario, qualcuno ha detto qualche tempo fa, molti nemici, molto onore, quindi il contrario dell'amicizia, addirittura c'è chi vuole andare oltre. Lasciamolo lì. Ovviamente la parola di Dio non poteva non affrontare un'argomentazione così importante che ci riguarda da vicino. E quindi ci sono degli esempi nella parola di Dio di amicizie molto forte, una per tutti, tra Davide e Jonathan, ad esempio, e degli insegnamenti importanti sull'amicizia. Anche qui tiro fuori solo un esempio, in Proverbi 17:17. L'amico ama in ogni tempo, è nato per essere un fratello nella sventura. Oppure anche in senso negativo, le amicizie negative. E veniamo a Giacomo, al capitolo 4, verso 4. O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è l'inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Di quali amici vogliamo parlare? Di amici di Maria di Filippi? Hai amici? Hai amici importanti? Come vale l'importanza degli amici? Come vale l'importanza delle persone con cui ha a che fare tutti i giorni? Qual è il metro di misura? Giovedì abbiamo iniziato a studiare Giobbe e nei primi versi di questo splendido libro, di questo capitolo, il primo capitolo, abbiamo visto che Giobbe era il più grande di tutti gli orientali. E per dire la parola di Dio dobbiamo crederci. Cosa vuol dire? Quando una persona obiettivamente è grande, è importante, è ben voluta da tutti, ha fatto qualcosa di importante, qualcosa di bello. Chi dovremmo frequentare e come? Forse sei una persona timida, introversa, poco socievole, ha difficoltà a fare amicizia. E se sei giovane magari ti diranno che non sei smart, o peggio che sei sfigato. Io dico non importa. Alcune amicizie, come si dice, è meglio perdere che guadagnare, se queste sono i metri di misura. Ma guarda Gesù, prendi il suo esempio e porta quel frutto preciso nella giusta stagione che lui chiede. Diventa amico di Gesù. Adoperati a come farlo, a come diventarlo. E voglio concludere con un passo famosissimo ma che possiamo rileggere magari sotto un'altra chiave, quella che stamattina stiamo vedendo insieme. Ed è questa la parola di Dio. Quegli stessi passi, quegli stessi versi che abbiamo letto forse tante volte, rileggerlo in una compagine nuova, con esperienze nuove. Quello che devono sperimentare i discepoli, quella parola che avevano ascoltato e ancora non avevano realizzato e che avrebbero capito dopo. Avere pazienza in tutto questo, focalizzare gli insegnamenti sulle nostre esperienze. Quindi dicevo, leggiamo questo Salmo 1, i primi tre capitoli, i primi tre versi. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori e si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore. E su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Abbiamo parlato di detti sull'amicizia, e ce n'è uno di cui non sono riuscito a trovare la fonte, e credo che appartenga comunque a un filosofo greco, ma poco importa, che così dice: frequenta le amicizie convenevoli. Frequenta le amicizie convenevoli. Mia madre mi diceva sempre: fratello, con chi è meglio te e fanne spesa. Avete bisogno di traduzione? Frequenta chi è migliore di te, in qualche modo, e prendine guadagno, fanne le spese. E sono sicuro che il Signore Gesù è l'unico amico che non si offende se lo frequentiamo per arricchire noi stessi. Vogliamo pregare. Signore, ti ringrazio perché tu sei disponibile sempre verso di noi, perché noi possiamo crescere in una giusta statura come tu ci comandi di fare. Ti ringraziamo perché tu hai dato questi insegnamenti ai tuoi discepoli, allora li possiamo guardare anche noi oggi, applicare nella nostra realtà, nella nostra vita. Ti benediciamo, Signore, perché tu non ti sei nascosto e non hai nascosto neanche le verità rivelate dal Padre, ma ce le hai volute comunicare nella giusta misura. Aiutaci a comprenderle, aiutaci a applicarle nel modo giusto. Questo vogliamo fare, essere amici, dimostrarlo a questo mondo, cosa vuol dire essere amici di Gesù, giorno per giorno. Aiutaci, Signore, abbiamo bisogno qui ognuno di noi, in modo specifico, non particolare, ma nessuno esente. Così grazie, grazie per questa verità che possiamo sperimentare ancora oggi, in nome di Gesù. Amen.